Buona serata alle ascoltatrici e agli ascoltatori di Popolare Network, un saluto da Marcello Lorrai e ben ritrovati all'ascolto di Jazz Anthology. Nella puntata di questa sera torniamo al 1955 per Music for Torching, il primo LP a 12 pollici di Billie Holiday, che è però presente tra le novità sul mercato discografico di quell'anno, anche con le registrazioni dal vivo di un decennio prima, raccolte nell'album Billie Holiday at Jazz at the Philharmonic. Come dicevamo qualche puntata fa, nel nostro gioco sull'annata discografica di 70 anni fa ci sono rimasti indietro alcuni album che non vorremmo trascurare. Del resto, alla metà degli anni 50 il formato del LP, la cui affermazione abbiamo cominciato a seguire con questo gioco a partire dal 54, è in piena espansione e il numero di album di artisti di rilievo pubblicati in un anno si moltiplica. In questo panorama in movimento, nel 55 le grandi cantanti di jazz sono ben rappresentate. Nel novembre del 2024 avevamo dedicato una puntata ad un album del 54 di Sarah Vaughan, Images, e ad uno del 55 intitolato semplicemente Sarah Vaughan e poi in decenni più recenti ripubblicato in CD come Sarah Vaughan with Clifford Brown. Ma le uscite intestate a Sarah Vaughan nel 55 sono parecchie e non è escluso che torniamo su questa sua annata per qualcosa d'altro. E poi ci sono le uscite di Ella Fitzgerald e di Dinah Washington, per stare alle cantanti più grandi. Nel confronto con le altre grandi cantanti, nel 55 come uscite discografiche, Billie Holiday si difende molto bene. I suoi due album sono tra i più caratterizzanti dell'anno. Intitolato Billie Holiday Sings, il primo album originale di Billie Holiday era uscito nel 52 per la Mercury come LP a 10 pollici, poi ripreso nel 53 dalla Clef, la futura Verve, dell'impresario Norman Granz. In precedenza erano già usciti degli album di Billie Holiday, ma si trattava di compilation di brani usciti su 78 giri realizzate dalla Columbia, dalla Commodore e dalla Decca. Nel 53 la Clef pubblicò un altro 10 pollici originale di Billie Holiday, An Evening with Billie Holiday, e nel 54 un altro ancora intitolato semplicemente Billie Holiday. Il quarto e ultimo 10 pollici pubblicato dalla Clef fu con una copertina disegnata dal grande David Stone Martin, Billie Holiday at Jazz at the Philharmonic. I primi due brani dell'album non hanno bisogno di presentazioni. Uno è Body and Soul, l'altro è Strange Fruit, la canzone sul linciaggio che coraggiosamente Billie Holiday aveva adottato e di cui aveva fatto un suo cavallo di battaglia. Questi due brani erano stati registrati dal vivo a Los Angeles nel febbraio del 45, ma sulle sedi c'è un po' di confusione, c'è anche quanto ai musicisti coinvolti e su questo torniamo poi. In Strange Fruit, Billie Holiday, che presenta il brano, canta con il solo accompagnamento del pianoforte e il pianista potrebbe essere Milt Raskin.
Days have grown so lonely. For you I cry. For you the only. Why haven't you seen it? I'm all for you, body and soul. Longing. I'm wondering why it's me you're longing. I tell you I mean it. I'm all for you, body and soul. can't believe it. It's hard to conceive it that you'd throw away romance. Are you pretending? It looks like the ending, unless I can have one more chance to prove dear my life a hell you're making. You know I'm yours for just the taking. I'd gladly surrender myself to you, body and soul. What lies before me? Stormy, a winter that's gray and cold. Unless there's magic, the end will be tragic. An echo, a tale that's been told so often. My life revolves about you.
Thank you very much, ladies and gentlemen. And now I'd like to sing a tune. It was written especially for me. It's titled Strange Fruit. I do hope you like it.
Southern trees bear strange fruit. Blood on the leaves and blood at the root. Black bodies swinging in the southern breeze. Strange fruit hanging from the poplar trees. Pastoral scene of the gallant south, the bulging eyes and the twisted mouth. Scent of magnolia, sweet and fresh. Then the sudden smell of burning flesh. Here is a fruit for the crows to pluck, for the rain to gather, for the wind to suck, for the sun to rot, for the tree to drop. Here is a strange and bitter.
Thank you.
Jazz a The Philharmonic, da cui il titolo dell'album, era una fortunata formula varata da Norman Granz nel 1944. Granz allestiva pacchetti di protagonisti tra i più popolari del jazz, in serate in cui molto spazio era lasciato all'improvvisazione, al clima da jam session, alla dimensione spettacolare, in cui si facevano incontrare musicisti di generazioni e stili diversi e musicisti bianchi e neri. Granz era un impresario che si batteva con convinzione contro il razzismo e la segregazione e presentava queste serate in sedi importanti. L'idea era anche quella di tirare fuori il jazz dai piccoli club, di proporlo come una musica per una dimensione di pubblico più ampia dentro grandi e spesso prestigiose sale. E lo stesso nome della formula, che era stato originato da un concerto organizzato da Granz appunto al Filarmonico Auditorium di Los Angeles, voleva suggerire anche una rispettabilità, una dignità del jazz. Nelle note originarie dell'album, Norman Granz scrive come riferendosi ad un unico concerto tenutosi al Filarmonico Auditorium di Los Angeles nel 1946. In realtà i concerti da cui erano tratte le registrazioni erano del 1945 e del 1946, erano due o forse tre, e oltre al Filarmonico Auditorium c'era lo Shrine Auditorium, sempre di Los Angeles, e la Carnegie Hall di New York. Nelle sue note Granz cita Milt Raskin al piano, Joe Guy alla tromba, Willie Smith al sax alto, Red Callender al contrabbasso, Dave Coleman alla batteria. Ma se andate su Wikipedia trovate indicate due formazioni con dei nomi completamente diversi. In una c'è per esempio Lester Young e sotto mano abbiamo una ristampa in cui sono date indicativamente tre formazioni diverse. In quella dei primi due brani c'è sì Milt Raskin, ma per esempio al basso c'è Mingus, eccetera. Ma in questa sede non ci interessa fare della filologia e risolvere la questione. E se Granz nelle note di copertina è piuttosto disinvolto sul piano delle informazioni su luoghi e musicisti, apprezziamo però il fatto che metta in risalto che fra i brani c'è Strange Fruit. Nelle ultime righe delle note Granz scrive che, benché questo album sia stato registrato una decina di anni fa, non ha perso nulla della sua bellezza ed emozione, perché questo tipo di artisticità è senza tempo. E nelle righe precedenti ha osservato: se Strange Fruit può apparire un po' datato in termini di contenuto, perché grazie a Dio parla di un tema per il quale oggi c'è meno bisogno di questo genere di canzone di protesta, tuttavia mostra la tremenda emozione che Miss Holiday possiede e tu letteralmente puoi sentire Billy piangere, perché in realtà lei ha pianto dopo aver cantato la canzone. Se trascuriamo luoghi e formazioni, parliamo invece un attimo dell'anno di uscita del disco. Wikipedia dà il 54, ma altre fonti, tra cui Discogs, danno il 55 e un sito che si occupa delle uscite discografiche di jazz anno per anno lo indica nel 55 e dà anche la data del 14 gennaio. Ma in definitiva poco importa, nel senso che l'album, se anche fosse uscito nel 54, magari verso la fine dell'anno, è stato poi un album che ha caratterizzato il 55. Senza appunto perderci nelle indicazioni di luogo e di accompagnatori, ascoltiamo di seguito altri tre brani. Traveling Light, che era stato un grande successo di Billie Holiday dei primi anni 40, Is Funny That Way e The Man I Love.
Traveling light, because my man has gone. So from now on, I'm traveling light. He said goodbye and took my heart away. So from today, I traveling light. No one to see. I'm free as the breeze. No
without me, I know I've got that man crazy for me. He's funny that way. I can't see no other way, and no better plan.
be big and strong, the man I love. Then when he comes my way, I'll do my best to make him stay. Above, I'm dreaming of the man I love. Maybe he'll come someday, one day, maybe Monday, maybe not. Still I'm sure that he'll come someday.
Che momento è il 1955 per Billie Holiday? Il successo di Billie Holiday, che era emersa negli anni 30 dell'era dello swing, aveva cominciato a crescere proprio dopo l'uscita di Strange Fruit alla fine degli anni 30. Dato l'argomento sensibile del brano, la Columbia non aveva voluto registrare la canzone, che era stata allora pubblicata da una coraggiosa etichetta indipendente, la Commodore. Il grande successo del disco fu probabilmente dovuto anche al brano pubblicato sull'altra facciata, Fine and Mellow, brano di grande presa. Nella seconda metà degli anni 40 Billie Holiday è al massimo del suo successo commerciale, ma nel 47 cominciano i grossi guai con la giustizia. Arrestata per stupefacenti, Billie Holiday è detenuta tra il 47 e il 48. Quando esce nel 48 le viene organizzata una grande rentrée alla Carnegie Hall e la prestigiosa sala è sold out, segno che il pubblico non l'ha abbandonata. Nel 49 viene arrestata nuovamente. Privata per i suoi problemi di stupefacenti della carta necessaria agli artisti per lavorare nei locali, è costretta a rallentare la sua attività. Intanto stupefacenti e alcol minano la sua salute e progressivamente danneggiano la sua padronanza del canto, ma anche se tecnicamente via via più precaria, Billie Holiday continua a distinguersi tra le vocalist per la personalità, l'originalità, l'intensità delle sue interpretazioni. Nel 54 viene in Europa e anche in Italia, a Milano, in un peraltro sfortunato concerto, e in Europa è colpita dal calore dell'accoglienza che le è riservata, dalle attenzioni, dalla considerazione che la circonda e dall'assenza del razzismo che è invece abituata a sperimentare negli Stati Uniti. Col 55 siamo quindi tra il 54 di questa esperienza europea e il 56 dell'uscita della sua famosa autobiografia. Andiamo adesso agli ultimi tre brani di Billie Holiday at Jazz at the Philharmonic. Si tratta di G Baby Ain't I Good to You, seguito da All of Me, mentre la conclusione dell'album è affidata a Billy's Blues, che porta la firma della stessa Holiday.
What makes me treat you the way that I do? Gee, baby, ain't I good to you? There's nothing in this world too good for a guy that's good and true. Gee, baby, ain't I good to you? Gave you my money, diamond ring, big Cadillac car. It's love that makes me treat you the way that I do. Gee, baby, ain't I good to you? What makes me treat you the way that I do? Gee, baby, ain't I good to you? There's nothing for God is good for you. All of me, why not take all of me?
breakfast, wouldn't you give me no dinner? Talked about my supper, then he put me outdoors.
Abbiamo visto, occupandoci degli album usciti negli anni che stiamo considerando, che è abituale nella prima metà degli anni 50 che degli album vengano pubblicati con il formato a 10 pollici e che poi l'etichetta, confortata dai risultati di vendita e spinta dalla progressiva affermazione del più ampio formato a 12 pollici, nel giro di breve tempo li riproponga appunto a 12 pollici con l'integrazione di altri brani e magari rititolandoli e operazioni di questo genere. E questo avviene anche per i primi 4-10 pollici di Billie Holiday pubblicati dalla Clef e una volta diventato desueto il formato del 10 pollici, gli 8 brani di Billie Holiday at Jazz at the Philharmonic sono poi confluiti in altri album, raccolte, eccetera. Segno di questa transizione, nel 1955 Music for Torching è il primo album di Billie Holiday che la Clef di Norman Granz pubblica direttamente nel formato a 12 pollici. Con Torch Song si intendono le canzoni, come è noto, sentimentali in cui il protagonista si strugge, esprime la sua sofferenza per un amore non ricambiato, tradito, perso, eccetera. Torch Song è un'espressione che deriva dal modo di dire to carry a torch for someone. Fra l'altro, Billie Holiday aveva inciso nel 1941 una canzone, Jim, che era stata lanciata proprio quell'anno e che è un riferimento per quanto riguarda l'utilizzo di questo modo di dire dentro una canzone. La protagonista spiega che Jim non è esattamente adorabile e che le spezza il cuore, ma ad un certo punto dice «I'll go on carrying the torch for Jim», cioè in pratica «comunque io continuerò ad amarlo». E l'album di Billie Holiday è a sua volta un riferimento in quanto album esplicitamente dedicato e addirittura intitolato a questo tipo di repertorio. Music for Torching si apre con It Had to Be You, seguito da Come Rain or Come Shine.
It had to be you. It had to be you. I wandered around and finally found the somebody who could make me be true. could make me be blue. And even be glad just to be sad thinking of you. Some others I've seen might never be me, might never be cross or try to be boss, but they wouldn't do, for nobody else gave me a thrill with all faults. I love you still. It had to be you, wonderful you. It had to be you. It had to be you. It had to be you. Somebody who could make me be true, could make me be blue, and even be glad just to be sad thinking. Might never be me, might never be cross or try to be boss, but they wouldn't do, for nobody else gave me a with all your faults. I love you still. It had to be you, wonderful you. It had to be you.
Days may be cloudy or sunny. We're in or we're out of the money. But I'm with you always. I'm with you, rain or shine. I'm gonna love you like nobody's loved you. Come rain or come shine, high as a mountain, deep as a river. Come rain or come shine. I guess when you met me, it was just one of those things. But don't ever bet me, 'cause I'm gonna be true if you let me. You're gonna love me like nobody's loved me. Happy together, unhappy together, and won't it be fine? Days may be cloudy or sunny.
Le note di copertina di Music for Torching non sono firmate e si può supporre che siano state scritte da Norman Granz. L'estensore delle note scrive che c'è una storia, anche se breve, dietro questo album. La storia comincia all'Hollywood Bowl nella notte del 20 agosto del 55, quando Billie Holiday comincia a cantare mestamente e il pubblico è attraversato da un indefinibile brivido. Billie stava cantando, sì, ma Billie stava cantando delle canzoni nel modo in cui era stato pensato che dovessero essere cantate e, per essere più esatti, nel modo in cui Billie stessa è fatta, quasi predestinata, si potrebbe dire, per cantarle. E cioè con una infinita tenerezza e calore, con infinito struggimento in ogni frase. Billie Holiday quella notte stava cantando le sue canzoni, Music for Torching. Stava cantando meglio di quanto non avesse mai fatto. Per la cronaca era un sabato notte. Non è per caso che il lunedì successivo Billie abbia registrato le canzoni di questo album. È stato, in un certo senso, un prolungamento della sua performance all'Hollywood Bowl di due giorni prima. Fin da quando era una ragazzina di 14 anni, proveniente da Baltimora e che cantava in giro per Harlem, Billie Holiday ha cantato canzoni in una maniera speciale e peculiarmente personale. La sua vita non è mai stata facile e molto di questo, anche se non si può sapere esattamente in che misura, è evidente nel suo canto. Poi le note si concludono dicendo che praticamente in tutta la sua carriera Billie Holiday è stata accompagnata da musicisti di valore e che anche in questo album ha con sé musicisti di primo livello: Jimmy Rolls al piano, Harry Edison alla tromba, Benny Carter al sax alto, John Simmons al contrabbasso e Larry Bunker alla batteria. E queste note originali dimenticavano Barney Kessel alla chitarra. La riga conclusiva delle note è questa: è Billie Holiday che canta le sue canzoni, Torch Songs, e non c'è bisogno di aggiungere altro. L'album prosegue con I Don't Want to Cry Anymore e con I Don't Stand a Ghost of a Chance with You.
It's night, just about sunset. I watch you passing my door. It's all I can do not to run to you, but I don't want to cry. When there is moonlight, the same old moon I knew before, it's all I can do not to run to you, but I don't want to cry. I found just being with you. Then I would find myself losing my mind over some careless thing you would do. Forget you. I know so well what is in store. A moment or two up in the clouds with you, then back where I was before. No, I don't want to cry anymore. All that I've known about happiness, I found just being with you. Then I would find myself losing my mind over some careless thing you would do. Oh, why can't I forget you? I know so well what is in store. A moment or two up in the clouds with you, then back where I was before. No, I don't want to cry anymore. Your love so badly. I love you all so madly, but I don't stand a ghost of a chance with you. I thought at last found you, but other loves surround you. and I don't stand a ghost of a chance with you. If you'd surrender just for a tender kiss or two, you might discover that I'm the lover meant for you, and I'll be true. But what's the good of scheming? I know I must be dreaming, for I don't stand a ghost of a chance with you. If you'd surrender just for a tender kiss or two, you might discover that I'm the lover meant for you, and I'll be true. What's the good of scheming? I know I must be dreaming, for I don't stand a ghost of a chance with you.
I brani compresi in Music for Torching furono registrati in due sedute in due giorni della seconda metà dell'agosto del 55. Dalle due sedute furono ricavati anche i brani con cui fu realizzato l'album successivo di Billie Holiday, Velvet Mood, uscito poi nel 56. Oltre ai brani che abbiamo ascoltato, Music for Torching comprendeva altri quattro brani: A Fine Romance, Gone with the Wind, I Get a Kick Out of You e Isn't This a Lovely Day. Vedremo fin dove potremo arrivare con il tempo che ci resta. Grazie per l'ascolto da Marcello Lorrai, con Jazz Anthology appuntamento a lunedì prossimo alle 23 o quando vi viene più comodo in podcast.
A fine romance with no kisses, a fine romance. My friend, this is, we should be like a couple of hot tomatoes. But you're as cold as yesterday's mashed potatoes. A fine romance, you won't nestle. A fine romance, you won't wrestle. I might as well play bridge with my old maid aunts. This is a fine road.